Buongiorno a tutti, sono Zara. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
In riferimento al nostro festival Diversamente Umanità e Ambiente, ho parlato di leopardi come simbolo della infelicità. Siamo nell'Ottocento, le operette morali di Leopardi vanno dal 1824 al 1832, quindi pre-decadente, ma l'Ottocento è caratterizzato proprio dal decadentismo e dal naturalismo. Sembrano non accoppiarsi, eppure c'è e si incontra il simbolismo con il naturalismo. Si vede nella descrizione naturale, né minuziosa, come per esempio Zola, che però ha un sottofondo nero, noir. C'è questo incontro del simbolismo con il naturalismo. E ho parlato nelle pillole di Ibsen, perché è proprio tipico della sensibilità nordica, della morale nordica, angustiarsi per l'esistenza umana, l'ethos, insomma, il comportamento delle persone nella società. I nordici sono molto angosciati dalla propria esistenza, cioè anzi sulla morte. C'è un tema forte che è quello della morte, e si chiedono appunto se vivrò o non vivrò, la grazia di Dio, non ho la grazia di Dio, su cui ha scritto Max Weber appunto L'etica del capitalismo. Torno a Ibsen e volevo dire che quando Leopardi parla di Islanda, a due secoli di distanza troviamo un'Islanda totalmente nuova. In questi anni va di moda la Scandinavia, si parla tanto della Danimarca, della Norvegia, dell'Islanda, della Finlandia. Negli anni Ottanta venivano presi per dei poveracci i finlandesi, scherniti dagli svedesi. C'era una rivalità tra la Svezia e la Finlandia. Oggi la Finlandia è al primo posto, è ritenuto un paese felice. L'Islanda, così brutta in Leopardi, oggi è al primo posto come paese ideale in cui vivere. Volevo dire a questo proposito che si dice Islanda, non Islanda. Islanda è in islandese si dice Thule, che significa terra dei ghiacci, rappresentata dalla pulcinella di mare. Ecco, l'animale simbolo dell'Islanda, per chi lo volesse sapere, è proprio la pulcinella. Ma ricordo di aver parlato dell'anitra selvatica di Ibsen, in cui Greges, il giovane, decide di affittare una camera presso una famiglia e lavora subdolamente per mettere in attrito la madre della casa con il padre con la figlia, al punto che la figlia si suicida. E l'ultima parola del dramma è: questa è una figlia morta, sarà solo un bel tema su cui declamare. Proprio cinismo puro del Greges, che è un personaggio appunto dell'anitra selvatica. La rabbia contro il destino. L'amico Greges rinfaccia all'ospite l'aiuto economico che ha avuto dal suo padre, Quindi rinfaccia l'aiuto di questi al vecchio Ekdal, che è stato scarcerato, quindi all'onta, porta l'onta, e c'è questo rinfacciare continuamente l'aiuto che questi ha avuto dal proprio padre. La moglie Gina, appunto, diventa l'amante di Verle. Tutto è moralizzato. La figlia, appunto, malata alla vista, vede il proprio padre scagliarsi contro. Infine il senso di colpa per il suicidio della figlia. Quindi c'è il peso morale dell'ambiente borghese e la natura in cui si è intrappolati. E questo ha una svolta nella letteratura nordica, nei drammi nordici, Chekhov, Ibsen. Non c'è più bisogno del plot. In gergo plot si dice tra linguisti, significa trama. Ecco, non c'è più il plot in Chekhov. Nemmeno il bisogno di seguire la cosiddetta via del dovere, essendo semplicemente la storia di famiglie, di casate, di unione di familiari in questo ambiente borghese. C'è la percezione moralistica del pastore nell'ambiente domestico, si vedono le figure, la figura del pastore riformato, che è molto morale rispetto a noi. Nel cattolicesimo romano non abbiamo queste figure molto etiche, e quindi si parla della pressione dei condizionamenti sociali, la nevrastenia del figlio prodigo negli spettri, come anche nel gabbiano di Chekhov. Si tratta dell'auge nordica, tra virgolette, che saprà fermarsi volgendo la fin de siècle o epoca bella, la belle époque, si fa il Novecento. Parlo brevemente del gabbiano di Chekhov, dove abbiamo non la differenza diacronica vuol dire nel piano dello sviluppo, per esempio Gesù e Maria. Col paradigma decadentistico minimalista viene assunto al dibattito sincronico, psicologico, madre-figlio nel gabbiano di Chekhov. Sincronico perché si parla qua del rapporto madre-figlia, ma non c'è una trama che è in divenire, non è qualcosa, non succede una trama, è proprio il dibattito sincronico, cioè proprio... che ne so, 1 + 1 = 2, ecco, si è su un piano puramente di giustapposizioni. C'è un'urgenza di parlare psicanaliticamente. Ogni rapporto amoroso è impossibile, costretto alla superficialità. Dire rapporto amoroso non è lo stesso che dire rapporto d'amore, chiarisco subito. Un rapporto amoroso è quello, per esempio, in The Sad, dove c'è il prurito che trionfa. Invece il rapporto d'amore è quello, che ne so, di due amanti. Quindi c'è... il rapporto d'amore anche etico, di sentimento tra uomo e donna, naturalmente, però ormai anche dove è nata la LGBT abbiamo anche l'omosessualità. Allora, il rapporto d'amore è quello d'amore proprio. Il rapporto amoroso è per esempio quello di De Sade. Ecco, nel nord trionfa il rapporto d'amore, si parla molto del rapporto d'amore, ne parlava anche, facendo la stessa distinzione, Rousseau. E dal gabbiano volevo proprio fare questo intercalare tra Nina e Kostia. Allora, nella tua commedia è difficile recitare, non vi sono figure vive. Figure vive? Bisogna rappresentare la vita non come è e non come deve essere, ma come ci appare nei sogni, perché proprio il gabbiano è la messa in scena del figlio maltrattato, la messa in scena di una sua pièce, e chiama a recitare la morosa, diciamo così. E lei arriva e dice appunto che nella tua commedia è difficile recitare, riprova che non ci sono personaggi, non c'è una storia, ma c'è una giusta posizione di cose. Vi leggo appunto l'esordio di Nina. Gli uomini, i leoni, le aquile, le pernici, i cervi dalle ampie corna, le oche, i ragni, i muti pesci abitanti nell'acqua, le stelle marine e quegli esseri che non si potevano scorgere a occhio nudo. In breve, tutte le vite, compiuto un malinconico ciclo, si spensero. Da migliaia di secoli ormai la terra non porta sul dorso nemmeno una sola creatura viva, e questa povera luna accende invano la propria lanterna. Sul prato ormai non si svegliano con un grido le gru, e non si sentono i maggiolini nei boschetti di tigli. Freddo, 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 vuoto, 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 paura, paura, paura. I corpi delle creature viventi svanirono nella polvere, e l'eterna materia li mutò in pietre, in acqua, in nuvole, e le loro anime tutte si fusero in una. La comune anima dell'universo sono io, in me sono le anime di Alessandro Magno e di Cesare e di Shakespeare e di Napoleone e dell'ultima sanguisuga. In me le coscienze degli uomini si fusero con gli istinti degli animali ed io ricordo tutto, tutto, tutto e rivivo in me stessa ogni vita. Ecco, questo è un passaggio famoso, un monologo famoso, dove appunto non c'è un turno dialogico, un colloquio, non c'è una trama, è proprio giustapposizione di simboli che creano un ambiente, che creano una situazione.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.